Ben ritrovati alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Duomo Senigallia in blu per questo nuovo appuntamento con le interviste ad alcune personalità del territorio di Cesano, che ricordiamo va ad Arcevia, Senigallia e da Chiaravalle a Mondolfo. In questo spazio dedicato all'approfondimento abbiamo affrontato diversi argomenti. Pochi giorni fa si è ricordato il decennale dell'alluvione del 3 maggio 2014 e noi l'abbiamo fatto sentendo le parole del sindaco Massimo Olivetti. Oggi l'affrontiamo da un punto di vista diverso, quello di una cittadina alluvionata residente nella zona di Molino Marzana, una delle maggiormente e più frequentemente colpite dalle esondazioni del fiume Misa e quindi con diverse criticità a livello idraulico. Ma è anche una delle zone che si sta individuando come possibile sede di una cassa di espansione, quelle aree cioè in cui il fiume sarebbe libero, tra virgolette libero, ovviamente o indotto con sistemi ingegneristici, di esondare in caso di forti piene. Una soluzione che potrebbe essere raggiunta anche con pochi lavori, quindi a livello economico con un impatto minore, come spiegato l'altra settimana dal sindaco stesso, dato che la provinciale e gli altri margini, tra cui fiume e fosso, sono ad una quota leggermente maggiore rispetto al terreno in cui insistono le abitazioni. Sul punto però non vi sono ancora risposte certe da parte delle istituzioni preposte e le difficoltà e disagi dei cittadini si protraggono nel tempo. Oggi vi proponiamo dunque le parole di Cinzia Galluzzi, che di alluvioni ne ha subite ben due e che ha deciso di raccontarci la sua storia e quella della sua famiglia.
Lei è residente in zona, insomma, ecco, da tempo oppure, come dire, si è trasferita lì da poco?
Dunque, noi abitavamo lì da 16 anni, abbiamo preso già due alluvioni, una nel 2014 e una nel 2022, a distanza di 8 anni.
Ci può ripercorrere, insomma, ecco, un po' l'alluvione del 2014, perché chiaramente stanno ricorrendo in questi giorni i 10 anni e allora volevamo un po' fare il punto sulla situazione, cosa è successo allora, cosa è cambiato e poi eventualmente fare qualche paragone con l'alluvione del 2022.
Dunque, diciamo che noi non eravamo preparati a questa cosa, perché quella notte, perché di solito capita sempre comunque tra la notte o le prime luci dell'alba, e era piovuto tanto, sì. E alla mattina, ricordo verso le prime ore del mattino, io ero fuori, sono uscita perché in quel momento aveva, diciamo, non pioveva più come la notte. E non pensavo che ci fosse questo problema. Nel frattempo vedo una macchina dei vigili, e lì allora davanti a casa mia c'era un supermercato in grande, che andavano ad avvisare lì le persone che lavoravano dentro di questa situazione. Io ero lì fuori con mia mamma, non mi ha detto niente nessuno, ci hanno completamente ignorato. Allora dopo io li ho chiamati, dico: ma sta succedendo qualcosa? E dice: signora, il fiume sta per uscire, quindi le consigliamo di andare ai piani alti. Ma noi abbiamo la casa a un piano, quindi non sapevamo veramente cosa fare, quindi ho chiamato subito mio padre e io, insomma, abbiamo ci ha preso un po' il panico, abbiamo preso tutte le poche cose che uno prende di solito, soldi presi dietro, le medicine. Siamo scappati praticamente.
È una situazione, insomma, ecco, molto improvvisata, ecco.
Sì, così come anche questa volta, la seconda volta è uguale, perché comunque diciamo che non è cambiato molto da quanto era successo in precedenza, perché poi l'ultima volta non era piovuto così tanto, capito? Quindi non ce l'aspettavamo proprio quest'altra volta. Nel 2014 non ce l'aspettavamo, perché comunque noi non l'avevamo mai preso, quindi lì comunque c'è una situazione un po' ripetitiva, insomma, a distanza di anni viene utilizzato quel punto come una vasca di espansione naturale.
Quella volta, giusto per ricordare ai nostri ascoltatori, quella volta si intende il 2022, quando appunto c'è stata un'altra alluvione, perché Senigallia ne ha già ricevute diverse, ne ha già subite diverse, quindi in questa alluvione del 2022 appunto si sono svolti dei fatti, ma era già notte, pomeriggio barra notte, insomma, ecco, e ci sono sempre stati alcuni disagi legati appunto inizialmente all'avviso che
all'avviso
è stato dato alla popolazione.
Ma sì, cioè, siamo andati su al ponticino lì del Vallone, perché comunque avevamo visto anche stavolta che era piovuto, ma non molto. Però vedevamo delle macchine che comunque dei vigili che passavano, allora siamo andati su e c'erano dei ragazzi della protezione civile, ci hanno detto, dice sì, e dice solo siamo qui solo per prevenzione, diciamo siamo qui per vedere, perché dicono che lassù verso l'alto è piovuto parecchio e quindi potrebbe essere una situazione un po' a rischio, però era una cosa molto soft. E invece dopo da soft è diventata una cosa un'altra volta ricorsa, la prima volta 2,30 m, la seconda 2,80 m d'acqua, quindi buttato via tutto completamente.
Casa aveva ovviamente i mobili su pellettili, insomma, con elettrodomestici,
tutto, perché noi abbiamo una villetta singola, capito, quindi avevamo qua dietro, vabbè, abbiamo tutto l'appezzamento con il frutteto eccetera, il giardino intorno, abbiamo perduto tutto quello che c'era, insomma abbiamo perduto dentro e...
C'è stato un indennizzo, perché adesso nel 2022, cioè a seguito dell'alluvione del 2022, è scattata una fase di rimborso, anche se con dei fondi parziali, perché parliamo di 5.000 euro per le abitazioni, 20.000 euro per le imprese. Nel 2014, cioè dopo il 2014, che cosa è successo?
Niente, io ho avuto più di 100.000 euro di danni quella volta, ho avuto 16.000 euro di rimborso.
Quella di Cinzia non è l'unica storia in tal senso, sono diverse le persone che non hanno ricevuto alcun indennizzo dopo l'alluvione del 2014 e che si trovano ancora oggi in forti difficoltà. È il caso ad esempio di una signora con un'attività commerciale a Borgobicchia di Senigallia, altra zona tra le più duramente colpite dal disastro del 2014 e poi anche in altre occasioni. L'ha dovuta vendere, ma a fronte di danni per quasi 100.000 euro sostiene di non aver ricevuto alcunché e di doversi ora arrangiare con vari lavori stagionali. Ha preferito non esporsi con il suo nome, ma siamo noi in questo caso il veicolo per la sua storia. E questa è una, solo una delle tante. Ma torniamo alle parole di Cinzia.
E questa volta i 5.000 euro li abbiamo riutilizzati per rimettere un po' a posto il sistema elettrico, un po' le cose, ecco, così, di primaria necessità. Però ci siamo fermati lì perché poi non si sa, ancora non abbiamo una risposta dalla regione, se quella sarà poi una zona di esproprio.
Sì, perché giusto per ricordare agli ascoltatori che insomma tra le ipotesi c'è, cioè quella di appunto espropriare case e terreni per utilizzare la zona di Molino Marazzana come una vasca di espansione naturale e quindi far insomma ecco delocalizzare le abitazioni in altra zona.
Sì, anche perché lì o ce la fai la vasca o non ce la fai, l'acqua comunque ti va da sola, quindi voglio dire ormai si è capito. Solo che ti dicono, ecco, cosa dobbiamo fare, se dobbiamo rimettere a posto, però rimettere a posto ad andarci ad abitare, sinceramente, adesso io ho parlato del lato economico, però il lato psicologico praticamente siamo tutti fuori completamente, perché non si può vivere con l'ansia così, poi un papà di 87 anni, quindi di notte scappare non è semplice.
Certo, non è semplice per nessuno, a maggior ragione se ci sono persone con difficoltà deambulatorie. Ovviamente la questione riguarda un po' tutta la popolazione, perché sono diverse le zone di Senigallia e non solo di Senigallia, come abbiamo visto dal 2022 sono stati coinvolti diversi comuni della vallata Misenevola che hanno alcune frazioni, alcuni quartieri nelle anse dei fiumi o nelle zone insomma proprio a ridosso del letto fluviale, quindi zone in cui è facile l'esondazione. Ora, qual è la questione? Come vi state comportando in questo momento di quindi incertezza, se non ho capito male?
Guardi, io parlo per la mia famiglia, ma ci sono altre situazioni dei vicini di casa uguale, miei vicini, diciamo. E io, mio padre e mio fratello abitiamo in un bilocale che abbiamo trovato con fatica e paghiamo l'affitto, il comune ci dà posticipatamente il CAS, perché arriva sempre dopo diversi mesi, e siamo in un bilocale, mio fratello addirittura dorme in cucina perché non è il posto quello, e io e mio papà dormiamo nella cameretta con due lettini singoli, e quindi da una situazione di vita normale siamo in una situazione di disagio massimo, cioè praticamente la vita completamente cambiata.
Questo, signora, va avanti dal 2014 o solo dall'ultima alluvione, che comunque sia non è poco?
Noi abbiamo riprovato a ripristinare tutto, quindi abbiamo rimesso tutto a posto, i soldi ne abbiamo rimessi tanti, e adesso per la seconda volta rimettere dei soldi, insomma, non è semplice per niente.
Ovviamente c'è anche un aspetto, come diceva prima, psicologico, quello del dover vivere costantemente con il timore che una pioggia possa, una pioggia un pochino più importante possa poi rovinare di nuovo i piani di vita.
Purtroppo sì.
E come voi, tutta la zona, tutto il quartiere, tutta la frazione, insomma, ecco, è nella stessa condizione.
Lì siamo in una situazione di paura, poi la notte è terribile perché salta la luce dappertutto, quindi tutto buio, senti il fragore dell'acqua, che il fiume, capito, che comincia a correre veloce, cioè proprio uno stato d'ansia che contato così, ma viverlo è praticamente molto diverso.
Certo, che cos'altro ricorda di quella del 2014, dell'alluvione 2014?
Dunque, ricordo, cioè, diciamo che lì la prima volta l'acqua è andata via subito, no? In poche ore, e invece questa volta, diciamo che l'acqua era più pulita, questa volta l'acqua era molto fangosa, quindi nel 2014 siamo riusciti più a pulire la situazione, diciamo la casa, tutto in maniera diversa. Adesso il fango ce n'era tantissimo, e la notte del 2014 diciamo che io non pensavo mai, quindi avevo dormito. Sì, c'era tutta questa pioggia, però non pensavamo mai in questa situazione così. E ricordo, insomma, anche che un avvertimento alla popolazione non è arrivato in tempo, nel senso che...
Gli allertamenti alla popolazione poi sono stati un'implementazione del sistema di avviso che poi appunto è seguita con l'alluvione del 2014, cioè l'esperienza ha portato poi a sviluppare dei sistemi.
Dopodiché ci sono state tante allerte, nel senso che ti facevano andare via anche se non era poi così tragica la situazione, quindi abbiamo vissuto sempre un periodo di stress, capisci? Perché noi abbiamo un piano, quindi stare i piani alti non è possibile, quindi prendi le cose, carica tutto in macchina, insomma quello che puoi, poi vai, però non si può vivere così, la vita è fatta di tante cose, di tanti altri problemi.
Le avevano, insomma, ecco, indicato delle soluzioni, appunto, dove andare nell'immediatezza durante la fase, quindi appunto, di emergenza, di evacuazione?
Noi abbiamo un punto all'asilo di Cannella, dove c'è un punto di ritrovo, e siamo lì fino a che la situazione non è rientrata. Se rientra, se non rientra, vai in albergo o vai al seminario, vai da qualche parte. Così.
Insomma, vuol dire che non rientrate nemmeno voi in casa, chiaro?
Infatti, no.
Ho capito. E no. Un aspetto, diciamo, sempre sul psicologico, si sente un pochino più sicura dopo gli interventi che sono stati fatti a seguito appunto dell'alluvione prima del 2014 e poi del 2022, cioè i vari lavori che sono stati fatti lungo tutta l'asta fluviale dovrebbero aver portato a un miglioramento della situazione. È così anche per voi?
No, hanno fatto tanti lavori, sì, ma non sono quelli che eviteranno il problema che è successo nel 2022 e nel 2014, perché sono dei lavori di somma urgenza, ma non sono lavori che possono evitare nuovamente quello che è già successo. Purtroppo ormai l'esperienza l'abbiamo acquisita, e quindi siamo molto molto preoccupati, ecco, sfiduciati.
Certo, una domanda: che cosa dovrebbe essere fatto secondo voi, appunto, dato che avete che vivete lungo il fiume, vicino al fiume, che cosa dovrebbe essere fatto per potervi considerare un pochino più sicuri?
Lì sicuramente noi abbiamo anche un problema, che è del fosso del Sambuco, che è un fosso che era stato fatto tanti anni fa proprio per evitare che scendesse l'acqua in centro Senigallia, e che quindi non uscendo questo fosso viene da noi, in zona nostra, però quel fosso deve rimanere, e quindi questa è la situazione. Quindi lì io sinceramente non sono un'esperta, però parlando con i miei vicini di casa, che sono anni che abitano lì, loro hanno delle idee precise su quello che dovrà essere fatto e che non viene fatto. Spesi dei tanti soldi, però alla fine concreto niente. Poi i miei vicini dicevano appunto che questi lavori che sono stati fatti ora, cosa succede? Che l'acqua prende una grande velocità e arriverà, e se dovesse piovere come è successo nel settembre 2022, l'acqua viene giù talmente veloce che Senigallia poi trova i blocchi nei ponti e arriva sotto un'altra volta, e forse noi un po' di meno di prima la prendiamo uguale comunque.
Ho capito, quindi insomma, ecco, temete che questi lavori di pulizia e di escavo dei fiumi che è stata portata avanti a seguito dell'alluvione 2020, soprattutto a seguito del 2022, possa chiaramente dare più impulso, più velocità all'acqua, al fiume, e quindi insomma, ecco, possa poi allagare le zone come è successo in altri momenti.
Sì.
Ho capito.
Purtroppo.
Al momento, quindi lei ha ricevuto insomma, ecco, una certa somma per come indennizzo per l'alluvione, e ovviamente è un po' in una fase di incertezza da quello che ho capito, quindi non sa se andarsene via, perché la zona verrà in qualche modo utilizzata come una vasca d'espansione, quindi le abitazioni verranno espropriate, oppure non sa se rimanere lì, quindi non sa se effettuare dei lavori.
Ancora non abbiamo una risposta. A distanza di 2 anni viviamo in questa situazione di incertezza e di disagio anche come vita psicologica. Tutto.
Che cosa le hanno detto a livello istituzionale, cioè nel confronto, nel dialogo con l'amministrazione locale, regionale, non so che cosa vi hanno risposto?
Ma il sindaco, anche lui, attende una risposta da Babini, dalla regione, che prendono sempre tempo e che quindi non stanno dicendo che stanno facendo degli studi, ancora devono dare la risposta degli studi, eccetera, eccetera. Intanto la gente vive così, è fuori casa.
Signora, io intanto la ringrazio per queste affermazioni, per queste parole, per questo tempo che ci ha dedicato, e ecco, vorrei insomma, ecco, tornare sulla questione magari anche più avanti, nel momento in cui si dovesse realizzare o ci dovesse essere qualche novità sul livello degli espropri, sul livello dei lavori pubblici, insomma, se lei è d'accordo torniamo a sentirci per Radio Duomo Senigallia.
Va bene, grazie a lei.
Grazie ancora, allora.
Ovviamente la speranza è che i lavori vengano fatti il prima possibile, che non siano solo interventi di somma urgenza, ma che ci sia una programmazione a lungo termine anche per quanto riguarda la manutenzione dei tratti che oggi vengono sistemati, e poi speriamo che insomma che vengano fatte le vasche di espansione, quindi tutti gli altri interventi per quanto riguarda appunto la messa in sicurezza del territorio, non solo senigalliese ma di tutta la vallata, perché altrimenti l'acqua per di su non c'è mai andata, come dicono gli anziani del posto, e quindi Senigallia sarebbe ancora un'altra volta in difficoltà. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima puntata. Anzi, a risentirci.